In altre parole.
Le 8:18 puntuali, do il benvenuto a Bruno Balestra, questo quarto giorno insieme qua in studio in diretta.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, ieri durante la nostra conversazione un'ascoltatrice ha scritto a proposito della capacità o incapacità, ma soprattutto dell'utilità e del bene che fa comune fare un passo indietro. Ieri abbiamo ricordato di quel passo indietro che sono stati capaci di fare insieme, conciliati da Papa Giovanni XXIII, Khrushchev e Kennedy, periodo tesissimo, guerra nucleare, baia dei porci, crisi, e lì quel passo indietro è stato molto molto utile. E ci diceva Bruno Balestra che è un po' difficile pensare oggi a leader di quella caratura mondiale mettersi lì, stringere la mano e fare un passo indietro. Ci riferivamo a Trump, io ho evocato Putin, ce ne sono altri, insomma, difficile. E l'ascoltatrice ci diceva, sì, però ci sono esempi concreti, recenti, di donne che magari leader politici, magari non di prime potenze, a un certo punto hanno fatto un passo indietro in nome della famiglia, in nome di una vita migliore, e fiduciose che ci sarebbe stata comunque una relève. E trovo interessante, no? È un giusto ricordo di quel che ci può raccontare l'attualità, ed è forse una capacità più femminile che maschile, no? Perché è un certo tipo anche di machismo, maschilismo, no? Quello che spinge alla protervia, anche quest'altra bella parola che ha utilizzato ieri.
Sicuramente sì, diciamo, io non amo, o meglio, bisogna fare attenzione alle generalizzazioni, perché sennò dopo ci si polarizza troppo e si creano nuove le differenze dei conflitti. È comunque vero che diciamo, l'animo femminile può generalmente, proprio per la sua funzione di accoglienza, di protezione della vita, può essere più sensibile, più intelligente da questo punto di vista, perché è strutturato in un modo diverso, proprio a livello biochimico, ormonale. Se parliamo di scienza, non parliamo di altre cose, non parliamo di buono o cattivo, parliamo di funzionalità. E questo sicuramente è un dato di fatto che è utilissimo.
E soprattutto è attuale, al di là del gender o del maschio-femmina, è attuale, insomma, ci sono dei leader capaci di fare questo. Invece, più tragicamente, è di questo che magari vorremmo parlare oggi, negli Stati Uniti, per rimanere in questo paese che funge veramente un po' da laboratorio, pensando alla questione della democrazia, dei diritti umani, nel bene e nel male, c'è una questione che lei segue da molto vicino, ed è la questione della pena di morte. E c'è un accadimento, un episodio che l'ha colpita particolarmente.
Sì, proprio parlando di passo indietro. No, a me piace, quando parliamo di neurosemantica parliamo proprio anche delle emozioni che danno significato alle allocuzioni, alle parole stesse, no? Il passo indietro è positivo dal mio punto di vista nell'accezione che abbiamo dato ieri e prima, però la parola passo indietro è anche le parole che ha dato Kenneth Smith prima di morire, dicendo che l'Alabama ha fatto fare un passo indietro all'umanità. No? Ecco, passo indietro, se vediamo quello che è successo in Alabama, allora il passo indietro diventa un'accezione negativa.
Cioè come retrocessione, come regresso
rispetto a tutti i diritti, perché non soltanto il discorso della pena di morte, che è contraria a qualsiasi diritto umano, proprio al diritto stesso alla vita, ma anche le modalità di questa pena di morte, dove è stato sperimentato l'utilizzo dell'azoto, quindi
non sedia elettrica, non impiccagione, non iniezione
e neanche colpo di fucile, ma azoto, quindi un soffocamento che è durato diversi minuti con diverse contorsioni, tant'è che alcuni si sono interrogati se non si trattasse di vera e propria tortura.
Dopo quanti anni che era nel braccio della morte questo detenuto?
35 anni, quindi una giustizia che dovrebbe essere veloce e che in realtà veloce non lo è tanto, perché quindi ancor meno è giustizia, a parte il fatto che non penso che la pena di morte possa essere qualificata di giustizia, a meno che, o sempre ancora, quando noi vediamo la giustizia come vendetta, come figlia di nuovo della rabbia di cui continuiamo a parlare, della paura, del distruggere, no? Che è un modello atavico che ci portiamo dentro, dove la giustizia cosiddetta retributiva, che deve punire, è sempre quella che in qualche modo ci vendica. E al di là della pena di morte, appartiene anche a tutta la struttura della giustizia retributiva, che si è per carità evoluta, dopo Cesare Beccaria non ci sono più le torture, ci sono tutte delle altre modalità, però c'è ancora la privazione della libertà con il carcere, su cui ci si può interrogare. E non è un discorso buonista, è un discorso estremamente pragmatico. Nel pensiero popolare io ho sentito dire molte volte, parlando del carcere, ma hanno anche la televisione, hanno la palestra. Ma attenzione, la pena è la privazione della libertà. Non è che devono soffrire ulteriormente dovendo mangiare male, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire, c'è ancora questa nostra mentalità un po' vendicativa, un po'
punitiva. Castigo.
Il castigo che abbiamo vissuto in tanti da bambini, come il concetto che punire faccia bene, no? In realtà, per la legge della corrispondenza, il male crea male. Il punire crea ferite e quindi non è educativo. Dal profilo puramente economico, visto che oggi si guardano molto i grandi risparmi, il carcere costa moltissimo. E non è che produca poi così tanto come beneficio, no? Perché ci si può interrogare su quante persone sono inutilmente in carcere, quante persone che sono in carcere sono veramente quelle persone pericolose, inguaribili, di cui la società deve in qualche modo proteggersi.
E viceversa c'è anche l'aspetto, come dire, di effetto del carcere sull'individuo, cioè l'individuo esce dal carcere, magari esperienza spesso traumatica, brutale, violenta, e quindi uscire peggio di come si era entrati. Anche questo accade.
Sì, assolutamente. Beh, d'altra parte, il prigioniero in latino era captivus, no? Mettere una persona in prigione aiuta a farla diventare cattiva. Dopo dipende molto anche dalle strutture del carcere, dalla capacità.
Non tutti i carceri sono uguali, certo.
Sì, e poi anche dai programmi che vengono seguiti, però per tanti sono inutili. Nei giorni scorsi abbiamo letto insieme dei grandi suicidi in Italia.
Sì, c'è Mattarella che anche addirittura adesso si è espresso, il presidente. È veramente non so se chiamarla epidemia, però è davvero un fenomeno agghiacciante e piuttosto diffuso. Suicidi in carcere, sì.
Non è che non si possa far niente, come dice Nordio, è vero che ci sono, ma perché bisogna prendersi cura di questi problemi. Noi vogliamo escludere le persone, rinchiuderle, non, ci dimentichiamo che sono persone, per noi sono dei mostri, sono dei cattivi. Non entriamo in un carcere, non sappiamo come vivono, cosa fanno, non li accogliamo, li escludiamo.
In Svizzera c'è il problema del sovraffollamento anche.
Il problema del sovraffollamento c'è più o meno dappertutto, che poi naturalmente diminuisce anche la qualità
certo.
Sia di controllo, ma sia anche di vita che ci può essere all'interno, no? E sono delle domande su cui ci si potrebbe interrogare molto più approfonditamente, perché se è vero che la pena di morte criminologicamente non serve a niente, come è stato dimostrato, quindi assolutamente inutile, dovremmo interrogarci su quanto serve veramente per tantissimi casi la prigione.
Che tra l'altro anche qui è una sorta di cortocircuito, perché per tornare al passo indietro, non quello buono ma quello negativo che l'Alabama ha fatto infliggendo questa pena di morte in questo modo, e il detenuto prima di morire ha detto sì, con la mia pena insomma stiamo facendo un passo indietro a livello di umanità e di diritti. Il cortocircuito a cui mi riferisco è che proprio negli Stati Uniti, in questa cultura giudiziaria da Far West, si crede ancora, anche se anche qui sociologicamente da tanti studi è dimostrato, che la pena di morte servirebbe a riparare, no? a far star meglio i familiari delle vittime. E anche questo è assolutamente falso, però magari ci dà il là per parlare domani anche di riparazione e riparazioni possibili, anche come spiraglio di speranza.
La cura, la giustizia che cura.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.